Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Get all the Masterforce outdoor power equipment you need to maintain your yard at Menards. Own the outdoors with Masterforce 80-volt power equipment, delivering all the power of gas without the maintenance. The entire 80-volt line is powered by brushless motors for ultimate performance and productivity. From lawnmowers to leaf blowers, string trimmers, and more, find everything you need to create the lawn of your dreams with Masterforce power equipment at Menards.
Save big money at Menards.
Anche questa sera con Marco Taddia e soprattutto Gianluca Russo. Gianluca Russo mo ci racconterà che fa, perché io dico che fa lo showrunner, lui dice che non fa lo showrunner, fa una cosa molto italiana, per dirla alla Boris. Ciao Gianluca, salutiamo prima però di tutto chi c'è già collegato, Cuni che già ci aveva salutato prima, Jack O'Lanter, Luca, Michele Sessa, Gianluigi, Valentina, Baby Minecraft, Tiera, Simone, Enrico De Anna, fammi scorrere giù, ciao Corrado. Gianluca.
Eccolo. Ecco, come grazie per l'invito, intanto.
No, grazie a te, vabbè, noi ci conosciamo. Ciao Lidia, ci conosciamo da un troppo tempo. Sì,
e giù. E non mi avevi mai invitato, soprattutto?
E non mi hai mai pagato, qui si paga.
Ah,
si
ecco, è così. Sei prezzolato tu, devo
sostenere. Ma io non ho mai pagato. Marco, io non ho mai pagato.
In natura, tu in natura, Marco.
Ecco, bene. Possiamo salutare. Volevi sapere che lavoro facessi?
Sì, ma ecco, dimmi.
Allora, io faccio il programmista regista, che è una cosa strana. Secondo me esiste solo in Rai questa figura. In pratica è una specie, diciamo così, di tutto fare, nel senso che può in un programma occuparsi della produzione, cioè della gestione dei mezzi, delle risorse, occuparsi dell'autorato, che da scrivere un'intervista, dei testi di lancio, oppure un'intera scaletta, un programma, oppure la regia, decidere appunto fuori in esterna dove mettere la camera, se in movimento col cavalletto, o in studio addirittura, chiamare le camere, curare la grafica e tutto quanto. Questa figura esiste solo ora, io non ho mai capito, ma che, cioè, è strano, sembra un tutto fare.
Perché infatti però, io direi showrunner, no? Però lo showrunner...
Showrunner è tutta un'altra cosa, e per quello che ne so io, in Rai non esistono gli showrunner, perché gli showrunner sono, si occupano di fiction, sono in qualche modo i capo autori di una serie, solitamente, o di una serie di film, che o anche dei produttori, per esempio Kevin Feige, il capo della Marvel, la mente dietro la Marvel, l'universo Marvel, si potrebbe anche chiamare showrunner, nel senso che è la sua impronta che tiene unita tutta la linea della Marvel in qualche modo. In Rai non c'è lo showrunner, perché ci può essere a Rai Fiction, cioè la parte, la sezione, la società della Rai, anzi il braccio della Rai che produce le fiction, che di solito sono però coprodotte, quindi ci sono dei showrunner esterni. Quindi lo showrunner non c'è in Rai, io non sono uno showrunner, sono un programmista regista, che è più simile al producer o al programmer anglosassone. Per capire che cos'è il producer o il programmer, io consiglio l'ho capito guardando due film. Uno è questo, appunto, Money Monster.
Cioè, hai capito che facevi guardando George Clooney?
Esattamente, sì, ho detto,
hai visto George Clooney? Ha detto, ma quello sono io.
No, io sono Julia Roberts, guarda un po'. Dico, ho capito, perché vedevo Julia Roberts che saltava da tutte le parti. No, devi dire quello, aspetta, prima metti la cosa. Ed è questo, il producer è quello che si prende un po' la responsabilità di un programma dietro le quinte. Ovviamente il talent è quello che che
ma quindi è per quello che non esiste in Italia, cioè quella figura che si prende la responsabilità, perché vabbè, una battuta brutta.
No, ciao Flora.
È quello. E un altro tipo di producer americano che ho incontrato guardando The Morning Show, la serie che oggi dovrebbe esserci la seconda stagione sulla app, su Apple TV, è appunto Chip, che è il producer, che è quello che sta sempre in contatto con i pezzi grossi e con la gente che realizza il programma, tra l'incudine e il martello, e deve in qualche modo far sì che il programma vada in onda senza distruggere la rete televisiva che lo trasmette. Se volete, siccome ti ho mandato una foto, Marco, se volete capire cosa fa esattamente un producer o programmer, perché in Inghilterra lo chiamano programmer, c'è questo libro che si chiama On Camera, ancora c'è, è un libro vecchio, me l'ha consigliato un regista Rai, per Luigi Pantini, ed effettivamente ti spiega tutto, cioè c'è tutto, cosa è l'audio, i sopralluoghi, gli accordi che devi prendere, tutto quanto, è molto semplice, molto, ci stanno anche le vignette, quindi...
Qui chiedono il corrispettivo di Boris, però Boris è una fiction, quindi tu, ciao Salvatore, ciao Giacolantri, ciao Flora, l'ho salutata prima, Luca non so se ti avevo salutato, ciao Luca. Il corrispettivo in Boris, che noi tutti osanniamo con un nostro Dio. E...
Eh sì, giustamente, che è, anche Boris è un documentario notoriamente, insomma, non è...
Sì, immagino che voi ci abbiate, cioè se noi ci abbiamo visto molto, immagino che voi ci abbiate visto molto molto di più che se
io ho una domanda da fare, ma è brutta e cattiva, proprio su Boris. Vai. L'ho preparata appositamente in questo momento. C'è la Cagna Maledetta, che si sa che è un'attrice italiana, nessuno mi ha mai voluto dire questo nome, lo vogliamo spoilerare qua o no?
Ma voglio dire, ma proprio a noi lo vuoi chiedere?
Sì, sì. Quello tiene famiglia, Marco, Gianluca.
Ma che dai, la fuori. È ovvio che non me lo può dire. Cioè.
Di cagne maledette ce ne sono di tutti i tipi, insomma. Come ci sono i cani, come ci sono quelli bravi, insomma. Ma poi, ovviamente, i poveracci che stanno dietro le camere, per i poveracci che stanno dietro le camere, tutti quelli davanti sono dei cani maledetti che si devono sbrigare, non devono sbagliare, non ci devono far perdere soldi, la luce se ne sta andando e basta, e lascia perdere quel ricciolo, perché ovviamente hanno delle esigenze che...
Sì, perché tra l'altro c'è una cosa che, ecco, magari si è fatto fuori on location è diverso, però le rare volte che mi hanno invitato alla Rai come esperto, qualche cosa, quello che uno vede anche in radio è che tutto, cioè il montaggio, la regia è tutto già fatto in diretta, di solito poi l'editing, a meno che non sia un servizio a parte, non c'è, cioè tu parti, va tutto filato, e a meno che non succeda il finimondo non vuoi interrompere, perché sennò ti costa l'ira di Dio poi ritornare e rimontare tutto, no?
Esattamente, perché andare poi a un turno, due turni di montaggio sono un costo accessorio. Quando si registra un programma per mandare un programma in studio che viene registrato come una diretta, di solito tu registri su vari supporti, prima erano cassette, poi dischi, adesso sono direttamente file, una linea che si chiama program, e il program è program clean screen, cioè senza nulla sopra, nessuna grafica, quello è il la diretta, praticamente la regia diretta, tutti gli stacchi camera giusta, e poi ti registri un paio di camere o una camera di riserva, perché quando devi tagliare metti il piano d'ascolto. Per esempio, se tu stai parlando con Marco Taddia in un confronto, io mi registro comunque un bel po' di Marco Taddia in silenzio, mi registro un bel po' di Marco Gasolino in silenzio sulle camere dedicate a voi, e poi le uso a pecetta se devo tagliare il programma perché è troppo lungo, perché c'è un'emergenza o perché dite qualcosa di sconveniente.
Ah certo, perché se io poi se parte la parolaccia, ciao Verusca, ciao Valentina, oppure certo Marco Taddia in silenzio, ecco, ce l'abbiamo adesso,
stavo
ma è raro
dirlo io.
No, l'altra cosa, ecco, però il programma ti viene assegnato, cioè ecco, la differenza magari tra lo showrunner e così via, che non è che tu dici oggi mi invento di fare sta cosa, dici adesso tu oggi vai a fare sta cosa.
Allora guarda, volevo, non sapevo come infilare una battuta di Flaiano, che la infilo adesso che ci sta un po' a forza, però Flaiano diceva, che è uno sceneggiatore, un autore, era, come sapete, giornalista, i successi di Fellini, i primi grandi film sono al 50% merito di Flaiano, che diceva, io metto il padrone dove vuole l'asino. Lui si riferiva alla sceneggiatura e al produttore. Io non metto l'asino dove vuole il padrone, metto il padrone che è la sceneggiatura dove vuole l'asino, che è il produttore che non capisce niente. Ora, in una televisione pubblica non è che tu inventi una cosa, prendi, vai, te la fanno fare. No, tu stai lì, soprattutto se sei un dipendente e sei un tecnico specializzato, c'è una linea che decide chi la decide, cioè il direttore generale, i funzionari, a seconda degli obiettivi anche di canale, di rete. Rai 1 ha una linea, Rai 4 ha un'altra linea, Rete 4 ha ancora un'altra linea con la Palombelli, ma non parliamo della Palombelli. E quindi tu sei un tecnico che sa come far funzionare una macchina, ti danno quella macchina e la fai, non è che decidi. Poi ovviamente uno può anche immaginare qualcosa e produrla. Io ho avuto la fortuna in Rai, lavorando in una rete molto piccola, che è un canale tematico, che è Rai Movie, di proporre al direttore dell'epoca, che si è dimostrato particolarmente illuminato, un programma insieme a un mio collega. Il programma si chiamava Soundtrack e ce l'ha fatto fare. Noi abbiamo fatto 13 puntate, tutte internamente nello studio, in uno studio Rai a Napoli, di Soundtrack, che era un modo per raccontare le colonne sonore.
Fighissimo.
Mettendo appunto, era una specie, lo studio era un'astronave dove una aliena che aveva captato della musica proveniente dal pianeta Terra veniva sul pianeta Terra per vedere ma chi sono sti umani, attraverso le colonne sonore e interviste a dei cantanti più o meno si avvicinava al nostro mondo. Questo poi sarebbe, Marco, scusatemi, una piccola parentesi, un po' il Meti di cui dicevamo e da cui è venuto fuori questo tuo invito.
Esatto, lasciamo adesso andiamo a parlare, andiamo anche a parlare della questione del, sì, esatto, del controcampo. Salutiamo Angelo Frascella, che nel frattempo si è unito a noi. No, vabbè, perché è chiaro che uno che fa questo mestiere, dato il contesto, anche Flora che organizza le convention di fantascienza e così via, quando organizza queste cose, ecco, chiedo, allora aspetta, cioè siamo interessati ai retroscena e appunto alla struttura più che all'attore, quindi spesso è invitato Flora alla Dipcon e Company, più gente che sta di screenwriter, il showrunner di Star Trek e così via, perché poi alla fine l'attore sì, ma insomma è più interessante Gianluca Russo che mette le pezze, fa le inquadrature. Però ecco l'altra cosa, anzi, veniamo prima alla domanda di Michele, che chiede se si trova su Replay o se dobbiamo andare su i torrent.
No, non credo che Soundtrack si trovi su Rai Play, perché ormai ha un po' di anni. Su Rai Play ci sono le altre produzioni di Rai Movie, che sono più informative. Abbiamo seguito adesso il Festival di Venezia, la produzione cardine Movie Mag, che è un magazine cinematografico che va in onda in seconda serata tutti i mercoledì. Soundtrack qualcosa si trova in rete, ma insomma non
no,
penso.
Confermo che non c'è su Rai Play.
Esatto.
Io stavo guardando su YouTube, ma compare tutta roba che non c'entra niente. Però perché anche la colonna sonora, anche lì, è interessantissima. Adesso andiamo all'argomento principale.
Una piccola cosa sulla colonna sonora, ad esempio, questa è una curiosità. Rai ha anche un'etichetta discografica che si chiama Rai Trade. Rai Trade, sì, sono le musiche di Rai Trade. La proprietaria è Rai Trade, che produce colonne sonore, ad esempio per alcuni sceneggiati televisivi le colonne sonore sono realizzate esternamente, poi Rai Trade le distribuisce e ne acquista i diritti, quindi noi, soprattutto noi a Rai Movie, ci viene chiesto di utilizzare musica e colonna sonora edita da Rai Trade per una questione ovviamente di diritti.
Allora, certo, se no dovete andare a prendere Beatles, vi costa l'ira di Dio.
Sì, cosa che possiamo fare liberamente, perché nelle televisioni, come nelle radio, tu puoi mandare quello che vuoi, l'importante è dichiararlo, pagare i diritti. Non è come un DVD dove devi avere l'autorizzazione per metterlo e commercializzare un prodotto, ma essendo un broadcaster, tu lo puoi mandare pagando e facendo il bordereau, insomma.
Cioè non ti serve il permesso di... No. Cioè tu vuoi fare come Trump, che
ha usato... Voglio mettere... i Rolling Stone sotto come sigla del mio programma, io li metto e pago per ogni volta, senza alterarli ovviamente, questo sì, cioè.
Sì, ma li paghi perché tanto c'è la CIA che fa come gli pare, esatto. Quindi viene tutto calcolato da là, quindi non
yes. Sì. Vi ricordate 90esimo minuto, dico per dire, che aveva la colonna sonora di Herb Albert, no? Quella famosissima pa, pa, para, pa, para, para, para. Ecco, non è che hanno chiamato Herb Albert e gli hanno detto possiamo usare la tua musichina.
Ah, pensa, poi per me quella è sempre stata quando sono in 90.
Flora conferma che basta pagare la SIAE.
Esatto.
Basta che paghi. Poi che i soldi vadano, no, agli autori veri, l'altro bisognerebbe invitare qualcuno della SIAE.
Ecco, a noi che lavoriamo per la RAI ci chiedono, usate le musiche nostre, così le carichiamo su di voi, i soldi non escono, stiamo qui, meglio così.
Sì, sì, ma perché questo è ovviamente logico, cioè non è chiaro che non vai a prendere la concorrenza, anche perché poi così, no, immagino sia vero che però c'è il meccanismo virtuoso di che poi gli autori, i compositori, ci abbiamo avuto Ian Scott l'altro qualche settimana fa che fa il compositore, e quindi è chiaro che finché ce l'ha in casa non c'è bisogno di andarsi a prendere la grip da fuori dalla concorrenza. Certo. E veniamo, Gianco Lanter dice sì, vabbè, sì, certo, se si paga anche se in sottofondo, sì, sì, infatti anche qua su YouTube bisogna stare attentissimi, perché se usi anche clip brevi di soprattutto perché soprattutto l'algoritmo del sonoro che riesce a riconoscere le musiche poi dà tutti i diritti, vabbè, ne facciamoci.
Sì, vabbè, ma YouTube ha le sue, appunto come la RAI, ci sono le sue che ti dai in uso gratuito, e per i sottofondi vanno più che bene, sì. Anche quindi.
Vabbè, veniamo però alla, poi ci ritorniamo comunque, anche perché poi tu sei stata a Cannes, no, a Cannes, Venezia, dov'è che hanno presentato, no? E quindi ci parlerà di quello, così Marco Tadì si suicida spoilerato. Però
volete avere degli... sì, io ve lo racconto Freaks Out.
No, no, allora vabbè, facciamo Freaks Out e poi andiamo, aspetta, facciamo Freaks Out al volo, dici solo se è bello senza spoiler, perché sennò veramente
Ma guarda, Freaks Out forse ci può aiutare anche a introdurre il discorso che volevamo fare, perché proprio questo personaggio di Freaks Out, questa inquadratura dell'inizio praticamente, fa una cosa a un certo punto che si muove tra il confine del verosimile e del realistico, e questo è un po', potremmo cominciare da qua. Mentre Il Signore degli Anelli per me non è realistico, ovviamente non ci sono i maghi, Montefalco, ma è verosimile, Freaks Out a un certo punto secondo me perde la verosimiglianza, ma lo dico forse anche perché non è destinato a un signore di 50 anni che magari con la Marvel già ha delle difficoltà a capire tutto, che mi sembra di stare in un frullatore, quindi probabilmente sono io. Freaks Out è un film assolutamente da vedere, importantissimo, e lo dico da persona che lavora dietro le quinte, da tecnico, importantissimo perché è un'operazione di produzione italiana giusta, fatta bene. Mainetti è un grandissimo regista, sempre all'inizio c'è una scena di guerra, praticamente sapete tutti che è ambientato nel 44 nella Roma occupata, e gira veramente bene bene bene, cioè almeno per quello che mi riguarda è bello che in Italia si sia fatto questo film senza nessun complesso di inferiorità, quindi se dicono che è un Marvel italiano ci può stare, insomma, quindi andate a vederlo sicuramente. Io trovo che nell'intervista che gli abbiamo fatto a Venezia, Manetti è esordito così, ha detto mi sono chiesto e ho chiesto alla mia ragazza, ma non è che ci ho messo troppa roba? E lei mi ha risposto, no, ci hai messo tanta roba. E lui dice, e quindi ho capito che avevo fatto bene. Ecco, secondo me ci ha messa un po' troppa, però bellissimo, c'è un'idea fantastica, quasi all'inizio non ve la dico, ma insomma, quindi vedetelo.
Anche non so perché se è noi dobbiamo ancora aspettare più di un mese per vederlo, perché stavo vedendo la data di uscita il 28 ottobre, quindi
sì, vabbè, è un film, Marco, da Halloween.
Perché poi non so se questo lo faccio, no, io neanche sapevo che era ambientato a Roma, perché una delle ci sono varie leggi nella regia, una di queste è che non devi tagliare la telecamera, l'altra è poi è il quarto, the fourth wall, no? Cioè che tu non devi rompere la verosimiglianza. Avvicina Gig Robot, avvicinalo, eccolo qua, tra l'altro girata molto vicino a Tor Vergata, e quindi insomma ci sono tutta una serie di canoni che rendono credibile poi la fiction, che se poi rompi la suspension of disbelief anche in fiction, cioè girata per strada, insomma non deve essere Marvel o Il Signore degli Anelli, poi o lo fai scientemente e no, non devi guardare in camera, perché sennò
qui c'è un motivo, però qui lo fa perché sta facendo proprio il suo lavoro, tira bassi. Questo è un frame del film, non è una foto pubblicitaria, è proprio un frame del film, e lui sta facendo una cosa molto precisa ed è giusto che guardi in camera, insomma.
Beh, anche coso, no? Il povero Kevin Spacey in House of Cards guardava in camera perché si rivolgeva allo spettatore. Di nuovo, tutti, sì, i canoni
in questo
poi...
caso qui credo che lui stia facendo il lavoro di attirare la gente al circo, quindi sta parlando con te come se avesse una persona davanti al posto della telecamera, in modo da convincerlo a venire a vedere lo spettacolo, credo, però.
Sì, sì, si sovrappone il pubblico che sta in sala a guardare un film col pubblico che sta in piazza e deve entrare al circo che ha dietro le spalle, il circo dei freak che lui conduce, insomma, in qualche modo. Comunque, visto, fa anche lui il prestigiatore, mentre nel Signore degli Anelli che abbiamo citato prima, e parlando di verosimiglianza, c'è uno che fa il mago e che ci spiega la differenza, secondo me, fra fiction e realtà, in questo sketch meraviglioso, andatevelo a vedere se lo trovate, con Ricky Gervais.
Che è quest'altro tizio, questo non è...
Sì, sì, si vedrà alla fine, e dice, questo è quello che facevo quando stavo sul set del Signore degli Anelli, mi immaginavo che come sarebbe stato essere un mago, e poi facevo finta, e... recitavo in quel modo che io mi ero immaginato in quel giorno di riprese. E poi insiste e dice, e come facevo a sapere quello che dovevo dire? Risponde, le parole erano scritte per me su una sceneggiatura. Capito come svela questo grande segreto?
Ian McKellen, vabbè, questo, insomma, scusa, è ovvio, però meglio ribadirlo. Beh, sì.
E poi continua e dice, praticamente succedeva così: io ero Serian, poi sentivo dire azione, facevo il mago, you shall not pass, dicevo la mia, e poi cut, cioè nella prossima cosa, cut, e ritornavo Serian, eccetera. Questo è Ricky Gervais,
basita F4 proprio,
con un pazzo o che cosa. E abbiamo l'ultima immagine soddisfatta di Serian che dice, tutto qua, molto facile.
Ma che tra l'altro lui, perché però aspetta, anche qua tutto fa, a parte che lui è un dio sceso in terra, anche Ricky Gervais è una delle persone più intelligenti, però perché lui riesce a entrare e uscire dall'attore, ci sono quelli che invece vogliono stare nel personaggio dalla mattina, e quindi, cioè, ci sono vari modi, immagino, non, tu, ma di zoologia,
sì,
ne avrai raccontato
tante scuole, tante modalità. C'è un aneddoto che racconta Alberto Sordi, ha lavorato con Shelley Winters, che era stata moglie, una delle mogli di Vittorio Gassman, quindi è stata in Italia per un po', nel film Lo Scopone Scientifico, e lui racconta che quando stavano in attesa di entrare in scena, lui si mangiava il panino con la mortazza, proprio così, e vedeva Shelley Winters che stava lì e provava, poi andavano in scena e tutte e due davano il meglio, quindi... Lei lo guardava e diceva, ma come fai a mangiare panino con la mortadella prima? E lui dice, ma come fai te a star lì a provare? Non lo so, insomma, recitare...
Shelley Winters che faceva nello Scopone Scientifico?
Shelley Winters era... Spero di non aver detto qualche sciocchezza.
Non è Bette Davis. La cattiva era Bette Davis.
Allora, se con Shelley Winters, in cosa... Ha fatto qualcosa con Shelley Winters, se non sbaglio. Vediamo, Sordi. Scusate, potrei aver detto una sciocchezza.
Sì, sì, Amalia, è la moglie.
Piccolo Piccolo era il film.
Ah, è Borghese, sì.
Loro due stavano nel Borghese Piccolo Piccolo. Erano sicuramente loro due. Grazie della correzione. Allora, c'è una cosa a questo proposito, sempre su finzione e realtà, per arrivare poi alla cosa che a me, campo e controcampo, che è la cosa che mi interessa di più, perché quando ho visto la foto che voglio far vedere, ho capito proprio immediatamente... Che tutte le foto sono finte, che è tutto finto, è sempre tutto fiction. Ma comunque volevo dire, Carmelo Bene, a proposito della recitazione, diceva, voi andate a teatro, caro pubblico, però state lì e state di fronte a dei mentitori, perché loro si agitano, fanno, oddio adesso, ma loro lo sanno quello che succede, gli attori sul palcoscenico lo sanno cosa succede dopo, perché ce l'hanno scritto, quindi state lì a vedere una finzione che uno dice vabbè, è una banalità. È una banalità fino a un certo punto, perché lui infatti si scaglia contro gli attori che pretendono di essere autentici. Non devono essere autentici gli attori, diceva lui, sto veramente parafrasando e sintetizzando, devono essere dei bravi veicoli del testo, dei bravi mentitori. Un'altra cosa che succede invece sul palcoscenico tra finzione e realtà la racconta Stanislavski, che dice: qualora in una scena dove c'è un battaglione di ussari a cavallo, su cavalli di cartone, tutti vestiti, e voi a teatro siete lì coinvolti e ci credete perché avete fatto il patto con chi ha messo in scena lo spettacolo, qualora apparisse sulla scena un cavallo vero, in quel momento cadrebbe tutto, perché la verità entrerebbe con portando un'altra dimensione e renderebbe istantaneamente tutto finto. Ora, forse anche il cavallo vero su un palco sarebbe finto, questa è la mia tesi, perché intanto che ci sta a fare un cavallo vero sul palco? Ma, e non so, se vogliamo adesso Marco ci possiamo...
Vai, fammi vedere la foto, vabbè, perché comunque sul palco anche nel film c'è una certa serie di regole che tu usi per quel film, quindi se c'è anche la scenografia, non può essere, a meno che non è fatta volontariamente, con uno stile e un altro. La fotografia non può passare da crepuscolare, a meno che di nuovo non devi dare un messaggio. Se tu rompi questo patto, c'era una puntata bellissima dei Simpson in cui lui faceva Radioactive Man, che siccome poi lui ingrassava e lo montavano male, pur essendo un cartone animato, si vedeva Homer magro, Homer grasso, eccetera, eccetera, e lo spettatore Lenny dice: oddio, non riesco a capire, mi si sta sgretolando la suspension of disbelief, perché appunto...
Però... Questa cosa è molto vera, ma che succede quando tu stai raccontando
la realtà?
Cosa che in quel momento... Esatto.
Che succede? Che foto vuoi?
Ma io non so, la farei lunga e partirei invece con la foto del National Geographic.
Dai,
che è un modo di... mettiamo l'altra, che è un modo di falsificare la realtà. Il più classico, quello che facciamo noi, almeno faccio io quando faccio un selfie con Instagram o panorama e metto il filtro che mi piace. Questa era la foto originale che l'autore ha recapitato all'editore che doveva costruirci una copertina. Vi chiedo di notare il cavallo su il dromedario o cammello, sarà un dromedario, mi sembra una cobba sola. Sì, esattamente, quello lì. Guardate sopra che cosa c'è sopra. E se vedete la copertina... invece sopra c'ha la punta di una piramide che non c'era
la
prima.
Punta non c'è, ma comunque,
vabbè, non c'è la punta, è la cima. Ecco, questo è stato uno scandalo quando si resero conto che National Geographic aveva cambiato il panorama, la prospettiva. Fu un mezzo scandalo,
cioè, aveva photoshoppato la foto, cioè non è che ha cambiato
succedeva, non ricordo 82. Quando, ma non oggi o 5 anni fa. C'è scritta la data qui.
Poi, nel 1982, che è una data recentissima, è praticamente l'altro ieri. Cominciamo. È una data veramente di oggigiorno. Quindi
sono quasi 40 anni. Cosa vuol quindi, dire?
Marco Daddia ti banno istantaneamente.
Quindi 40 anni fa, National Geographic ritaglia, immagino a quel punto, non lo so, sì, la piramidina, la rifotografa e la mette lì e fu uno scandalo. Però questo è un pane quotidiano, cioè questo è un modo in cui le fotografie dicono le bugie, anche rappresentando il reale, cioè quando ci lavoriamo sopra. Mo adesso è inutile, questa forse è anche un po', è abbastanza innocuo, io direi.
No, stavo per usare lo stesso aggettivo, perché comunque tu non è che stai travisando la... Cioè sì, ma insomma non è che stai dicendo la piramide è quadrata, sì, la base, esatto.
O che non c'è una piramide da qualche parte lì dietro quell'altra, o forse addirittura se il fotografo si fosse messo in un pochettino più di lato poteva anche farla, cioè, questo
infatti,
è un programma
per dirlo io, cioè sembra un'immagine quasi in cui hanno voluto girare l'inquadratura da un'altra parte e far vedere che si sarebbe vista così, ecco, però...
Beh, già tra l'altro anche nei lontanissimi anni 80 in realtà tutte le immagini che fanno vedere delle piramidi, alle spalle c'è la città, c'è tutto un grattacielo, da come ogni tanto si vedono queste di nuovo, perché tu le guardi con una certa prospettiva verso il deserto e non verso la città, dove appunto è quasi come fotografare il Colosseo, come rapporto delle distanze, ecco, sono un po' più distanti ma non tantissimo.
Ecco,
hanno ritoccato il parallasse, sì. È giusto, in effetti è questo appunto.
E quindi questa, tutto sommato, gliela facciamo passare.
Gliela facciamo passare. Che cosa è successo invece con un'altra foto ritoccata, che è O.J. Simpson? C'è questa che è la copertina del Time, abbiamo poi un'altra copertina ed è la stessa foto, cioè la stessa foto che viene utilizzata in due modi diversi, su Time e Newsweek, che escono la stessa settimana con la stessa foto, però in una c'è la foto segnaletica, in quella di Newsweek c'è la foto segnaletica, diciamo, fra virgolette, come se si potesse dire, come mamma l'ha fatta,
pulita,
che non sarà, diciamo, perché è stata ritagliata, e nell'altra invece c'è la foto segnaletica molto drammatica, cioè con una vignetta nera, il contrasto, cioè
in America. Beh, c'è tutto il vignetting qua, la vignetta sarebbe il vignetting della scuola.
Hanno aumentato anche molto il contrasto, comunque abbassato la luce, quindi sì.
Ora, l'ho fatto più abbronzato, per parafrasare.
È un intervento paragonabile a quello del National Geographic, cioè sulla foto tu aggiusti una luce, sposti un pezzettino, quindi... ma qui c'ha un significato però.
Esatto.
Esattamente, esatto. Esattamente quello che dice Gianluca Gatti, leggo ora.
Gianluigi, ma comunque sì.
Gianluigi, scusami.
Gianluca sei tu.
Gianluca sono io, sì. Non sono... sono russo, non sono Gatti. È più scuro, quindi più colpevole. Qui c'è una roba un po' più rognosa, perché questo modificare le luci... Ah, ecco, vedo che...
Sì, Giugiaro dice, di questa foto ne parla anche una serie su OJ su Netflix, che è quella in cui c'è coso, tra l'altro, David Schwimmer, se non sbaglio. No, John Travolta. C'è anche Emilio, ciao. Vai, raccontaci perché è colpevole, è scuro.
Sì, perché è più scuro, è una persona di colore, già, insomma, un pochettino, è come, non so, Black Lives Matter, non lo so, che cosa ha un altro uomo di colore che sta... lo sapevo io che doveva andare dietro le sbarre, perché, insomma, è una roba...
Marge, ma non senti la musica? È colpevole, anche quello, la colonna sonora vuol dire molto. Tra l'altro qua notavo che lui qui sta dietro la scritta Time, mentre in quest'altra sta davanti. Anche questo, non riesco a capire poi che messaggio può essere, però resta il fatto che è trattato in maniera differente.
Ma lì è diverso, perché è proprio una scelta di estetica a livello di testo, secondo me, metterla dietro o davanti.
Le foto segnaletiche sono abbastanza... cioè, chiunque è colpevole in una foto segnaletica, perché di solito non...
Vero.
Tra l'altro lui stava in un film, tanto per zompare dei pari in frasca, e poi ritorniamo al tuo Stream of Consciousness, un film che in qualche maniera tratta proprio questo, cioè di rendere finto a quella che è la realtà, che è un bellissimo film di Peter Hyams, che è Capital One, in cui fondamentalmente fanno la missione su Marte come se tutto fosse, però a causa di un errore che non era correggibile in tempo per non perdere i finanziamenti, tutto il resto lo fanno come hanno fatto per la Luna, cioè l'hanno fatto fare a Kubrick nel studio televisivo. E vabbè, anche lì lui c'era O.J. Simpson in queste, e appunto questo in qualche maniera riprende non tanto la teoria della cospirazione, che poi ce ne sono tanti, Marco, tu ne hai prese tante di cose sulla cospirazione, ma il fatto che poi adesso molti credono alla cospirazione della Luna, perché appunto, non riuscendo tanto a vedere la linea di demarcazione tra realtà e fantasia, poi riescono vogliono assegnare al mondo della fantasia quello che in realtà è appunto gli eventi storici. Tu che altra c'avevi di foto, mi pare?
No, io direi invece di passare a quella che mi ha colpito di più quando l'ho vista, ed è come per ora abbiamo visto le menzogne photoshoppando, agendo, ma questa è definitiva, secondo me, cioè quella della linea di tiro con l'elicottero dietro. Vediamo quella normale prima. Esatto, questa foto qua. Ci sono dei soldati che apparentemente si sono buttati dall'elicottero subito sul fronte, hanno messo gli zaini così pronti, cioè avranno, non so, dei nemici nascosti nella boscaglia, non ho idea, però è molto drammatica, con l'elicottero che sta per salire, le pale bloccate, congelate dall'istantanea, rubata da chissà chi, e ora vediamo chi l'ha rubata l'istantanea, non so, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotografi che stanno davanti ai fucili per fare la foto. È così, non c'è niente da fare. Quando c'è una foto, qualcuno la sta facendo. E quindi quel qualcuno che la fa sceglie un sacco di cose, sceglie ovviamente, come è evidente, la cosa più importante, cosa mettere, cosa togliere dall'inquadratura, cosa che oggi si sceglie invece nel momento dell'editing della foto soprattutto. E quindi è così, cioè la foto la fa noi, che la foto che noi vediamo è la foto che ha fatto il fotografo, che è passata attraverso un grafico, che è stata scelta da un editore, che è stata lavorata e che solitamente, direi sempre, serve a vendere qualcosa, in questo caso a vendere una guerra. C'è il famoso caso, appunto, ci sono i fotografi embedded, i giornalisti embedded, gente che fa notizia in qualche modo seguendo quello che
anche perché se non fai così te sparano, quindi voglio dire, non è che è chiaro che se sei embedded da una parte o dall'altra, anche se vai a intervistare il tra virgolette nemico, in qualche maniera tu devi evitare che quello ti ammazzi, tanto più che i fotografi di guerra sono tra la mortalità è elevatissima, perché tra mine, droni, bombe, quindi è chiaro che in qualche maniera loro devono camminare una linea in cui devono
queste foto qui sono palesemente create tra virgolette in laboratorio, cioè
sono le stage photography, cioè come
in molti casi si organizzano, dicono sì facciamo questo tipo di foto, mettetevi voi arrivate, noi siamo lì davanti a voi e vi facciamo le foto.
Sì, però non c'è nella didascalia scritto questa foto spiego. Che vi facciamo vedere l'abbiamo inscenata per farvi capire come è la guerra. Lì nella foto sembra e sta succedendo questo. Questa è la foto, cioè capire, saper decrittare un'immagine o comunque avere sempre nell'orecchio questa idea di ma che mi stanno facendo vedere, io lo trovo molto molto sano, soprattutto oggi che l'immagine è, non so, il 90% della comunicazione, il 99%, il 100% della comunicazione è immagine. C'è bisogno di essere alfabetizzati, secondo me, cioè è una roba veramente importante, perché noi ci beviamo, ci colpisce subito, la vedi, non stai lì a pensare, a fare lo sforzo di leggere e capire, però in realtà è una roba
prediger- Beh, anche perché oramai, diciamo, la quantità di informazioni che ci passa è talmente elevata che poi, cioè, tu qualunque immagine, anche può essere questa immagine fosse il Vietnam, adesso scorrerebbe in mezzo secondo. C'è Cuni
credo che questa sia la guerra in Iraq.
Mi sa che c'è ragione, perché effettivamente il furgone dietro non è da
sembra più anche fotografi davanti, sì. Forse sono più, forse, non lo so, un paio lo cerco e
visto che Cuni cita Iwo Jima, sì, anche quella è staged. La vado a prendere e poi ritorniamo al tuo stream.
Sì, vai, ma tanto siamo lì adesso, raccontiamo le foto.
Questa qui, sì, era... Sì, gliel'hanno fatta rifare. Questa era forse il film di Clint Eastwood in cui trattavano proprio questa cosa, perché gli americani dovevano vendere i war bond e in qualche maniera questa scena, tra l'altro, combattuta... hanno la stiga, Emilio De Salvo che è un esperto di guerre, hanno lo steel pot che non so che cos'è, è anteriore, immagino si riferisca all'altra foto, e quindi Luca suggerisce che sia Grenada e sono tutti espertissimi, gli alberenti dell'elicottero sono più recenti.
Allora l'ho trovata ed è l'invasione statunitense di Haiti nel 1994.
Fai te.
Ci è andato vicino Luca per Grenada, se vogliamo essere un po', sì, qualunquisti. Flags of Our Father invece, quello, il film appunto in cui si spiega che questa era la seconda volta che viene issata la bandiera, al termine tra l'altro di un combattimento molto molto feroce, per questo che appunto era una roccia in mezzo al Pacifico, però che poi avrebbe consentito da lì di cominciare a bombardare il Giappone direttamente. E la foto è stata messa sul monte Suribachi, che è appunto monte, ma c'è 100 metri, 160 metri sul livello del mare. E appunto anche qua la foto non è finta, è solo staged, ma anche qui è difficile trovare un delitto compiuto dal dal fotografo, dai marine. Tutto sommato, sì, non è stata l'istante in cui è stata messa su, però
ma non è una questione di delitto, è proprio ontologicamente, secondo me. Le foto noi le chiamiamo anche istantanee, è questo, che proprio hanno non essendo chiaramente messe in scena, no? Non è una bambina con le treccine che guarda e sorride e guarda l'obiettivo, quindi capisci che è messa in scena. Sembrano istantanee, sembrano aver catturato qualcosa che sta avvenendo in quel momento, indipendentemente dal fotografo. È questo il punto. Invece non succede, direi, nulla indipendentemente dal fotografo.
Ah, però sta cosa, guarda, sta cosa c'è interessante, perché c'ha una controparte nella meccanica quantistica e nella fisica. Cioè che tu non puoi fare una misura se non interagisci con l'oggetto che misuri in quanto tale. E quindi poi è un po' come l'albero che no, cade e non fa rumore, però in meccanica quantistica, se tu osservi un oggetto col fotone, con l'elettrone e così via, vuol dire che quello l'ha in qualche maniera urtato l'oggetto che tu osservi e si sono modificati lo stato. E qui è lo stesso, cioè se tu hai un fotografo è chiaro che lui interagisce e distorce la realtà. In alcuni casi no, si dice che hanno compiuto stragi maggiori o minori perché c'erano i fotografi e quindi volevano fare più scena, oppure appunto nel migliore dei casi è staged, come dicevano, l'hanno rifatta la seconda edizione, più grande con i fotografi, oppure appunto dice allora facciamo a Muina, voi mettetevi qua la Boris, proprio qui ci vedo bene un dolly, va bene la foto del dolly, no. Quindi non ci può essere fotografia, a meno che la fai da satellite, senza un'interazione con la realtà, oppure con un teleobiettivo, ma lì sono i paparazzi quelli
e siamo sicuri che chi viene paparazzato non sa che c'è un paparazzo? Ma lo dico anche se non lo sa, siamo sicuri che chi viene paparazzato, insomma,
molto, molto spesso sono gli stessi soggetti fotografati a avvertire i paparazzi che saranno lì a fare certe cose, quindi
è come che il protone dice al fotone: oh, vieni qui, interagisci con me che mi serve uno scattering. Ecco la domanda però della giorno è quella di Coni, che chiede: che c'entra fascisti su Marte vicino a Dune? Invaderanno pure Arrakis?
I mimimi invaderanno Arrakis, quindi comunque no, volevo, hai tirato fuori un argomento interessante che mi ha fatto venire in mente certe prese in giro di Instagram che giravano anche anni fa, dove si vede la tipa in super pose bellissime così, ammiccanti e via dicendo, e si vede poi due secondi dopo ripresa da un altro totalmente distrutta, disfatta, con la casa a pezzi dietro l'immagine e via dicendo. Ha messo a posto tipo quell'angolino lì per permettere, quindi per ricostruire questa finzione anche della sua vita.
Io c'ho il green screen. Simone qui dice giustamente che è un'immagine che il fotografo ha voluto far vedere. In realtà, appunto, come diceva Gianluca, poi c'è tutto un processo di selezione. Adesso Instagram le ha rese immediate, però appunto dipende dal fotografo che fa la foto e così via.
Però sono molto quindi d'accordo con quello che dice, perché è proprio il punto, cioè c'è un autore dietro. In questo senso è fiction, è punto di vista e sguardo, cioè c'è una, non è la realtà, è la realtà filtrata da un'altra persona o addirittura da un team, o questa sensibilità può essere una sensibilità commerciale, può essere tantissime cose, lo sappiamo, insomma, c'è una foto, non vedi la foto, non so se avete visto Il sale della terra, quel documentario di Wim Wenders su Salgado, mi sembra, e il lavoro è cambiato, ovviamente, cioè prima facevi la foto, sviluppavi la foto, poi però la foto viene ancora lavorata, e prima di uscire è distribuita in edicola, è distribuita su una rivista, è distribuita, non so, da qualche altra parte. Insomma, c'è un autore dietro, e quindi non è una realtà oggettiva quella che noi vediamo, è una realtà soggettiva ed è, dobbiamo saperlo, ecco, perché a me la foto, come quelle che abbiamo visto, fanno l'effetto dell'istante, della realtà, quasi una finestra sul reale. No,
sì, quello dice, non so, oramai non so più neanche le Polaroid, tanto le Polaroid erano famosissime perché consentivano di fare le foto senza passare per lo sviluppo, quindi poi tutte le cose,
quindi
che
lo sai, no, che servivano, ovviamente,
certo, tutte quelle che non vuoi che nessuno vedesse, qui è chiaro che bypassavi dal produttore al consumatore direttamente,
non avendo i cellulari,
Tra l'altro era molto più sicuro delle foto sul cellulare, perché voglio dire, la Polaroid nel peggiore caso devo venire da casa tua e te la devo entrare dentro casa per aggirartela. Il cellulare,
ah, la possiamo dire una un piccolo inciso su questo? Ho appena finito di leggere 3 giorni fa l'autobiografia di Woody Allen. Non sapevo che tutto il casino che è scoppiato 2 volte la questione Mia Farrow Woody Allen, lui voleva essere riconosciuto come padre di 2 figli di Mia Farrow, insomma, un gran macello. Poi la questione si era appianata. Poi è successo che lui ha fatto delle foto Polaroid con sua moglie Sun Yi, che era figlia adottiva di Woody Allen, che non è mai stato sposato con Mia Farrow, eh?
La figlia adottiva di Mia Farrow, aspetta,
di Mia Farrow. Lui non è mai stato sposato con Mia Farrow, io non l'avevo capito, non avevo mai approfondito, pensavo fosse stato sposato. Cioè, avevano fatto delle Polaroid e le aveva lasciate sul caminetto lui, di casa sua e di Sun Yi. Una volta è andato un fratello di Sun Yi a trovarla e ha preso la Polaroid, che lì si sbaciucchiavano, roba così, ed è ricominciato tutta la questione. Questa volta con l'aggiunta del Me Too. Comunque,
vabbè, perché poi lì è stato ostracizzato assolutamente team Woody Allen personalmente. Però c'è una sottigliezza che dice: prima Giorgio diceva il romanticismo, no, la foto del bacio a Times Square effettivamente probabilmente era eccola qua, aspetta che vediamo un po' se riesco, eccolo qua. Però poi giustamente puntualizza Verusca che però è un abuso perché l'infermiera è stata baciata contro la sua volontà.
Soprattutto mi sembra maschilismo e paternalismo, vedi, lei così e lui poteva essere il contrario anche, no?
Vabbè, era pure il 45, voglio dire,
io cancellerei la foto, via, cancelliamo questa foto.
Voglio dire, è chiaro che però è interessante perché effettivamente tu in questa foto dici è bello, è fine della guerra, sono tutti felici. Però a me non mi sarebbe mai venuto in mente, tra l'altro, se non fosse stata puntualizzata dal Terminator Verusca, effettivamente quella magari non voleva essere baciata.
Ma magari l'ha fidanzata,
Sì, però non lo sai, quindi...
Credo che ci sia una storia anche su questa foto, però...
No, in realtà c'è la storia, dovrebbe essere proprio che... Lo vedi anche da com'è lei nella posizione, è un attimo più irrigidita rispetto a lui. Dovrebbe essere proprio che lei non si aspettava il bacio, cioè è arrivato...
Questo è il braccio del marinaio, Sì, insomma...
No, sembra... Questo qui vi faccio vedere, questo.
Sì.
È molto, molto rigido, quasi come se si fosse bloccata, ecco.
Però è interessante perché appunto spesso poi è vero che è tutto stage, è vero che è tutto... eccetera, però è anche vero che poi spesso ci si trovano altri significati e può essere letta in varie maniere e infatti, acquisendo altre informazioni peraltro, perché che ne so, magari io ti dico qua dietro, vedi, nel 45 a Times Square c'era questo poster qua e quindi
infatti possiamo passare forse alle altre foto che abbiamo raccolto, cioè quelle foto che quando si racconta la storia che c'è dietro un pochino cambiano significato. Abbiamo quella
dell'avvoltoio,
quella di Saigon, insomma.
Facciamo prima Saigon e poi andiamo all'avvoltoio.
Verusca ci informa, appunto, io non lo sapevo, quindi ok, che è esattamente così, insomma, cioè
stava passando, lui ha fatto la presa di alcol,
sexual harassment.
Sì, non è che è giustificato, 45. però il 45 però è interessante perché appunto poi tu la foto la puoi rileggere in un sapendo in retroscena la leggi in tutt'altro modo e questa tra l'altro l'ho censurata io perché se volete ce ne sono miliardi di copie di queste qua, però non mi sembrava il caso di andarla a mettere qua. Però è interessante perché di nuovo tu vedi la foto principale che è questa e poi devi sapere in retroscena, no?
Sì, questa foto dicono ha contribuito a rafforzare il movimento anti-guerra nel Vietnam, la foto di Eddie Adams, ha vinto il Pulitzer del 68, e fa vedere in un'immagine la brutalità della guerra, perché c'è una persona che spara un'altra persona, ed è il momento esatto, una persona che ha una divisa, che è quella a sinistra, quella che sta sparando, che spara un civile. E, solo che questa ferocia che c'è, perché rimane, poi per quello che mi riguarda, rimane comunque assolutamente, cioè anche sono contro la pena di morte, quindi comunque, però è un po' diversa, perché Eddie Adams, il fotografo, la persona che spara è stata poi riconosciuta, è stata additata all'opinione pubblica. Eddie Adams l'ha difeso perché ha detto lui era, diciamo, fra virgolette, il capo della polizia che teneva
lo sparatore.
Lo sparatore, la persona in civile era un Viet Cong che aveva ucciso
Nguyen Van Lem, esatto, questo qui, lo sparato.
Aveva ucciso la famiglia, bambini compresi, di un poliziotto, fra virgolette, che lavorava con lo sparatore, e quindi le cose assumono un po' un altro significato. Lo dico come paradosso, però immaginiamo, pensiamo alla foto di Mussolini appeso a piedi in giù. Ora, noi sappiamo tutti che quello è Mussolini, che è il male, il capo dei fascisti, tornano i fascisti su Marte. Però, presa così, senza informazioni, forse poteva, l'avremmo potuta interpretare in un altro modo. È vero, uno dice, vabbè, ma quella foto senza informazioni non ha senso, perché è una foto, è un documento storico, e dice, quello è il cattivone, l'abbiamo proprio... Ok, questa qui però, che invece può aver senso anche senza didascalie, in realtà cambia un po' il significato quando uno va a capire che cosa c'è dietro. Dice sicuramente che la guerra è brutale, che comunque ti sporchi le mani di sangue, comunque buoni e cattivi vai a sapere quali sono, però non è che quello con la divisa è carogna e quello...
O non necessariamente, esatto. Tra l'altro la cosa dell'appesa testa in giù, per quanto atroce sia, credo che sia stata fatta come rappresaglia del fatto che qualche giorno prima la Repubblica di Salò e i tedeschi avessero appeso a testa in giù ucciso e appeso a testa in giù dei partigiani. Qui mi rifaccio agli esperti, soprattutto Emilio, di storia, per confermarmi se non mi sbaglio. Quindi anche lì, se la vedi decontestualizzata, è chiaro che però è vero tutto, però è anche vero che la foto poi in qualche maniera, per quanto ridotta, per quanto non tridimensionale, per quanto stage, eccetera eccetera, e si dice giustamente Simone, perché questa è per esecuzione. Ci sono tantissime altre foto, tra l'altro, mentre facevo i compiti, di Pulitzer, la metà o tre quarti sono di gente che viene ammazzata o fucilata e così via. Quindi chiaro che
stiamo un attimo su Gianluigi, che dice c'è differenza come sono acquisite le informazioni, sono di prima mano, riferite a terzi, cioè, per quella cosa che mi hai fatto vedere prima, quel programma che decide, non so se è il momento giusto, però,
sì.
Perché questo è assolutamente definitiva come questione, cioè la foto sembra dare delle informazioni che non dà, andrebbe forse arricchita con un ipertesto di informazioni, forse bisognerebbe.
Vabbè, questo in realtà è più perché allora dice, vabbè, allora non si può fare niente, però ci sono dei programmi e dei software che permettono di analizzare e fare appunto la forensica delle foto. Ad esempio, in questo caso, dal JPEG, analizzando la quantità di compressione, la struttura, l'entropia dell'immagine e così via, il JPEG ti mette in evidenza il fatto che il CD, soprattutto in questa parte qui, è in qualche maniera
contraffatto.
È stato artefatto, photoshoppato, diremmo noi adesso. Tra l'altro c'era un'altra foto anche in cui c'era di un aereo, se non ricordo male, israeliano, che sparava i missili sulla Palestina, ma posso sbagliare, comunque, che c'erano tre missili uno sopra l'altro. In realtà lui quello ha voluto strafare, perché si vedeva un solo missile e lui ne aveva photoshoppare altre due lì sotto. Anche un'altra foto dei bufali che venivano spaventati dalla ferrovia, e sto povero fotografo si era fatto tre settimane aspettando che il treno passasse quando c'erano i bufali, o c'era il treno o c'era il bufalo. Alla fine, disperato, l'ha messo insieme, e però non l'ha detto, e quindi poi è stato crocifisso. Anche perché poi fotografi, cioè, voglio dire, credo che si odiano tutti abbastanza amichevolmente a vicenda, quindi poi se ti fanno tana, come si dice, poi non azzannano, come l'altra foto, tra l'altro. Ecco,
posso intervenire un attimo, sì, mi vai. Ricordo una quindicina d'anni fa. No, questo è un'altra cosa, per parlare di complotti dopo. Una quindicina d'anni fa ho aspettato ben 45 minuti appollaiato in un angolo di Park Güell a Barcellona, nel tentativo di fare una foto in cui volevo farla in quel modo lì, e quindi sono rimasto lì fermo con altri fotografi tutti attorno a me che cercavano di fare la stessa foto.
L'hai fatta? Quella...
Sì, l'ho fatta, ovviamente. Però è stato un microsecondo, cioè decimo prima, decimo dopo non sarebbe venuta.
Che mo, però ti devi dire che foto era.
Ve la giro, magari. È praticamente una foto dell'onda dentro a Park Güell. Non so se avete presente che ci sono praticamente queste... dove cammini c'è questa parte chiusa, questa specie di porticato fatto stile onda marina, e volevo soltanto delle persone in fondo che mi facessero vedere la grandezza di questo porticato senza nessuno più vicino, e ci ho messo 45 minuti per farla, quindi, ed erano tutti lì ad aspettare, quindi vabbè, cioè... mi ha ricordato.
Prego.
No, no, però molti l'hanno photoshoppata, cioè altri mi hanno detto ma potevi farne due o tre, poi i programmi ti aiutavano a togliere le persone. Che gusto c'è? Cioè, non hai fatto la foto.
Cioè, se vogliamo vedere la foto dell'avvoltoio, c'è chi ha fatto proprio questa cosa, cioè ha aspettato 20 minuti, almeno così ho letto su varie...
No, scusa, sbagliato, ecco qua.
Varie fonti, poi prendiamole per buone, perché ecco, questa è un'altra foto che ha vinto il premio Pulitzer nel 93, mi sono segnato, Kevin Carter, l'autore, che vista così, non so a voi cosa dice, a me dice che c'è un bambino che sta per morire e l'avvoltoio tra breve sta aspettando il suo pasto.
Sta aspettando il cibo.
Sì. Cosa è successo? Che cosa... Come è stata fatta questa foto? Questa foto è stata fatta dal fotografo che stava documentando, ecco, Kevin Carter, che stava documentando la situazione in Sudafrica, la situazione della fame in quei territori, e è sceso da quello che ho letto, è sceso da un furgone, stava con altri fotografi, dovevano raccontare questo villaggio. A un certo punto vede che c'è questa ragazzina che si addormenta, si è fermata per dormire, così ho letto, e, in questo villaggio, aveva visto che c'era un avvoltoio, ha aspettato 20 minuti, come Taddia, per fare la foto, per avere l'inquadratura giusta e aspettare che l'avvoltoio si avvicinasse, ha scattato questa foto e è dovuto tornare via. È stato criticato da tutti, ma tu dovevi aiutare la bambina, che poi invece si è scoperto che era un bambino, la bambina, e, invece ha fatto la foto, lui si è con se stesso, ma anche giustamente si è giustificato dicendo però questa foto è servita magari a salvare molti altri. Il punto è che la bambina, che poi si è capito che era un bambino, già stava con l'ONU, vedete, ha un braccialetto bianco, proprio leggendo quel braccialetto hanno capito che era un bambino seguito dall'ONU. Il bambino si è rialzato dopo, da quello che ho letto, è campato fino a 17 anni, è campato più del fotografo, che si è suicidato dopo che è successo tutto, non sì. Solo per questo, insomma, era tossicodipendente, da quello che ho letto. Però... questa foto ci fa pensare, poveraccio, quel bambino è morto mangiato dall'avvoltoio. No, quel bambino non è morto, non è stato mangiato dall'avvoltoio, non è caduto per terra sfinito mentre aveva deciso lui di fermarsi, poi si è rialzato e se n'è andato. Quindi, voglio dire, uno dice, vabbè, però la foto allude a una realtà che è quella, sì, però dice più, ci induce a pensare delle cose che poi non sono quelle.
Sarebbe quasi da farci una serie televisiva, tipo la storia dietro la foto.
Sì,
anche questa in cui questa è vera, cioè anche qua vera, nel senso che stanno giustiziando i nazisti, del neonazisti, non dell'Illinois ma del Sudafrica, è sempre fatta da Kevin Carter peraltro, e anche qua forse questa è più immediata, insomma, riprendendo il tema della morte, è chiaro che viene anche questa di impatto molto, molto, molto immediato. Quella del bambino è chiaro che questa simboleggia tutta un
simbolo.
Quindi, di nuovo, molte delle accuse che poi si vedono all'epoca sono delle premonizioni di quelle che poi adesso vediamo, che qualunque cosa poi è oggetto di scandalo, indignazione, anzi, il termine forse. E quindi sì, vabbè, ma poi fino a un certo punto, e di nuovo, poi non è neanche ovvio poi il fotografo che cosa può e deve fare, perché qui, se vuoi, è natura contro uomo, e forse avrebbe un minimo di margine di intervento se la situazione fosse stata diversa, ma in un conflitto tra due parti il fotografo non può fare assolutamente niente. Tu citavi l'embedded nell'esercito,
può fare le foto, può fare le foto il fotografo,
e cercare appunto di restare, cioè, in
un
vita.
Fotografo in guerra l'unica arma che ha è la macchina fotografica, diciamo, poi vabbè qualche cos'altro l'avrà, però non è che interviene per cambiare il conflitto di suo, cioè.
Sì, sempre photostage per photostage, avevo trovato anche questa, che di nuovo poi questa doveva essere appunto, se è vero che è fatta al WWF, perché oramai non si può chiedere più a niente,
certo.
Però insomma l'idea era che qui, se uno guarda solo la parte in alto, dovrebbe simboleggiare la deforestazione, si passa appunto dagli alberi, che poi è vero, perché se poi le foto dal satellite, quelle non mentono nei limiti del... stanno distruggendo foreste Amazzonia, però questa qui nello specifico non è lo stesso luogo a distanza di 10 anni, ma è la stessa foto croppata in due parti. Di nuovo, sempre che sia vera, però spesso si trovano queste foto artefatte che poi vengono prontamente...
Anche perché se io fossi nel WWF a fare questa foto qui, non ci vorrebbe molto. Adesso Google ha reso disponibile foto andando indietro di 30-40 anni, quindi vai su Google Earth, imposti la data e vedi lo stesso luogo che cambia nel tempo. Quindi non è che ti ci vuole molto tempo.
Sì, infatti per questo non è detto che questa sia vera, però questa qua simboleggia il fatto che spesso tu hai delle immagini che poi non sono quelle realistiche.
C'è Salvatore che dice che c'è chi è stato salvato da una Leica che lo ha protetto dalle schegge di un missile di Hamas, però c'è anche chi è stato ucciso da una telecamera. Prima diceva Marco la macchina fotografica non è un'arma, una cosa del genere, invece no, perché Mossud, il leone del Panshir, è stato ucciso in un attentato fatto da finti giornalisti che avevano la bomba dentro la telecamera, che si sono, per dire...
O anche molta gente, molti fotografi sono stati uccisi da droni o da cecchini che avevano scambiato la telecamera per un'arma, perché poi quando luccica è metallo, io intanto te sparo, poi vediamo.
E quindi... poi quando scatti, tu shoot.
Sì, infatti... No, insomma, anche... Se... Vai, Marco.
No, volevo tornare un attimo indietro, visto che c'era stata un attimo la discussione su quella cosa di della foto di New York, se no andiamo avanti. Che ho trovato sì. Che cosa la realtà è venuta fuori di quella foto negli anni 80. Lui era un militare in servizio su un cacciatorpediniere, lei una Greta Zimmer, assistente in uno studio dentistico, e cita proprio, dice lei, anzi scusa, Mendoza dice: mi ricordava le infermiere sulla nave ospedale che si prendevano cura dei marinai. Non era proprio un bacio, era solo qualcuno che festeggiava, non era un evento romantico, ma solo un modo per ringraziare Iddio che la guerra fosse finita, ok? Fu lui a baciare me senza il mio consenso, è quello che ha dichiarato appunto lei negli anni 80, quindi sì.
Quindi fu abbastanza forzata. Poi ce ne sono altre che sono palesemente false perché sono photoshoppate, tipo queste qui, ma qui basta avere delle conoscenze minime di ottica e per capire che non può essere fatta così. Ce n'è una anche dello shuttle che è completamente, sembra tilt photography, quindi è completamente insensata, cioè non, se tu fai le foto dal lungo campo non può essere sfocata, non questa, così via. Anche qua, se lo lanci lo shutter, quello dopo pochi secondi comincia a ruotare, si inclina, non può essere che esce dalle nuvole così. Quindi qua è facile contrastarla, anche perché poi chi se ne frega lo shutter. Quando poi la foto ha una valenza politica o ha implicazioni appunto come quella dell'avvoltoio, la cosa è un po' più complicata, perché poi è come no, quelle, anche le immagini del G8 di Genova, no? Anche lì c'è l'invito, ma può essere letto in entrambi, con due letture completamente differenti: quello che viene ammazzato dai carabinieri, o viceversa lui che attacca i carabinieri. E quindi insomma anche in presenza del video, poi era fuori gioco, no? cioè, perché poi sempre se ritorniamo in contesti meno controversi, anche col calcio, con tutto che c'è il video, c'è la Moviola, eccetera, la Biscardi, poi sempre...
Insomma, anche se c'è la VAR, la discussione se rigore c'era o non c'era rimane sempre, quindi...
Sì, in realtà si potrebbe fare tranquillamente con un chip dentro al pallone, io apro, chiudo la polemica, se si volesse fare onesto si potrebbe fare in qualunque modo, metti il chip sul pallone, metti il chip sui giocatori, sono microgrammi e fai tutto. Eh sì, esatto, perché poi il teleobiettivo schiaccia e quindi sembra vicino, no, e quindi è estremamente, anche lì se non ci fosse l'immagine sarebbe peggio, ecco, forse questo si può dire, se non sì, ci fosse sicuro. L'immagine sarebbe peggio, perché tutta una serie di, soprattutto col MeToo, tu citavi il Black Lives Matter, tutta una serie di eventi non esisterebbero proprio se non fossero stati ripresi dai video e dalle telecamere, non... Tra l'altro,
Le menzogne, no? L'immagine che mente, ora dico mente perché è divertente, è così, però l'immagine che è un'immagine artefatta, che non è mai un'immagine oggettiva, è questo. Perché mettere un teleobiettivo invece che un 50 mm, un 35?
Perché sennò mi sparano, voglio dire.
Cioè, anche quello fa la differenza, no? Adesso ultimamente le foto dei Navigli con tutta la gente insieme... Già lì c'è tutto. Quella foto rispecchia, coglie una realtà, ma non è una realtà vera.
Lì però stai mentendo sapendo di mentire. Cioè lì tu puoi fare una foto, perché sei un fotografo, puoi fare una foto in una certa immagine, quella dei Navigli, dico, sapendo che ti schiaccia, anche quella di Napoli, c'era quella di Napoli, ecco qua, i napoletani tutti a fare la spesa, le strada. E quella però, quella è magari non è croppata, ma è tutto, ma è inquadrata con uno scopo ben preciso, quindi
è sempre così, io sostengo che sia sempre così e che quindi dobbiamo un po' porci questo problema, questa domanda: che cosa mi fa pensare questa immagine, anche che cosa mi vuol far pensare questa immagine, che cosa...
ma del resto voglio dire, un politico italiano sapeva esattamente l'altezza a cui voleva e doveva essere ripreso per non far vedere la velata, eccetera, eccetera, perché sapeva che l'inquadratura in una certa maniera trasmetteva una certa immagine.
Ma infatti era un professionista, vero? Infatti, sapeva quello che faceva.
Sapeva esattamente come farlo e sapeva farselo fare correttamente, almeno a livello di inquadratura. In questo senso... anche lì è stato un po' il processo di svecchiamento, perché in America ci sta l'esperto della foto, cioè se tu fai le presidenziali ci sta uno staff di 50 persone, ognuno che è esperto su che cravatta mettere, uno che è esperto, no, se usi il polsino con i gemelli in una certa maniera dai questa cosa qua. Quindi è chiaro che tu, Marco, c'erano vari film che tu volevi far vedere, metto questo?
Ma questo sì, mettila, perché l'hanno appena girata anche su un gruppo di Telegram. Di un
banco, vabbè, questo è un po'...
Sì, però vedi, è già una riedizione col simbolo di Dune, ok, di Villeneuve, che è uscito da poco, quindi diciamo che è proprio un fotomontaggione, ecco.
Vabbè, questo è Gurney Halleck, chiaramente questo è il figlio del Druga, è il Kwisatz Haderach, il figlio del Druga, del Duca Leto. Però tu avevi trovato dei film... In cui.
Sì. Allora, il primo adesso te lo faccio vedere subito, che secondo me è comico, è bello e fa il suo proprio effetto, ed è questo qui, cioè Canadian Bacon. E qui siamo già alla, non dico la distopia, ma siamo proprio al creare la finzione per il proprio uso. In questo caso, il presidente americano non ha più la Russia.
Come nemico,
contro altare nemico, allora dice: ma perché questi canadesi, loro, insomma, fa questa guerra per il bacon canadese e via dicendo, poi gli è un po' sfuggita di mano e via. Allora, altri film in realtà li volevo guardare, ma c'è tipo allora,
c'è, cioè, questo, aspetta, metto questo allora a quel punto, che questo è un bellissimo film.
Ah,
che...
sì, Walk the Dog, sì.
Che sarebbe Sesso e Potere in italiano?
Sesso e Potere, sì, sì, sì. Abbiamo visto
questo, Blaine Canada e South Park, va bene. Questo è la stessa cosa, cioè il presidente che sta perdendo consensi si inventa una guerra in Bosnia e fanno tutto finto. tutto staged, tutto, ed è geniale, perché tra l'altro anticipa di qualche anno l'11 settembre, non che quello sia stato staged, ma è chiaro che è stato usato. Qui fanno anche tutta la guerra inventata con tutte le musiche, guardate, tutta una serie di cose anticipa di molto le tematiche dell'11 settembre. C'era la colonna sonora del soldato che era rimasto dietro, e quindi fanno la musica country, eccetera, eccetera. C'è tutta una serie di sottotrame, diremmo, alla Boris, che anticipano molto di quello che poi si è visto a seguito dell'11 settembre. Poi tu metti, THX138, questo, vabbè.
Sì, questo è un grande classico. Ne ho preparato un altro che arrivo adesso, lo metto.
Ciao Alessandro. The Island, vabbè, questo pure.
Sì, sono tutte distopie, ok? Dove creano una finzione perché quella gente deve pensare di essere in un altro mondo, tra virgolette, quindi.
Questo è per te, Gianluca, col produttore che si lamentava che non esisteva l'Oscar per la produzione.
Grande frustrazione, perché avevano fatto il miglior show possibile.
E non lo poteva dire.
Però, esattamente.
Sì, poi alla fine sbrocca e lo deve dire, un po' come il pendolo di Foucault, a un certo punto non ne può più, deve uscire, dice, ma guarda che t'ammazza, non è che...
Vabbè.
Sì, perché vabbè, la distopia la porta agli estremi, loro vivono in una realtà completamente finta, e questo un po' si riallaccia anche a Matrix, in cui tu la realtà in cui vivi poi non è reale. E la realtà nostra magari è reale, però è chiaro che se è composta da tutta una serie di foto... appunto citavano anche le altre inquadrature di Giuliano e così via, che distorcono la realtà, o comunque viene presentata in una certa maniera. Io ricordo quella che era veramente, ma lì però era palese, quando uscì il TG1 con il bottino della scuola, che c'erano un coltellino svizzero, una Molotov, che si capiva che era finto lì. La sera stessa, quando uscì il primo telegiornale, era chiaro che lì era già stava poco in piedi l'immagine, e si capiva che era stata in qualche maniera staged, perché dovevano dare una certa narrazione.
Sai, mentre appunto pensavo a questa live, mi è tornato in mente un episodio, non mi ricordo l'anno, vabbè, insomma, forse 2000, del processo di Biscardi. Perché mi sconvolse questa cosa. Era successa una roba, ricordate tutti il processo, era una trasmissione giornalistica nella quale si parlava delle partite con
giornalistica.
Esattamente, questo è stato il punto. Siccome li hanno accusati dicendo non è possibile questa trasmissione, la loro linea difensiva è stata, vabbè, ma si sa che qui diciamo tutte cavolate, questo è un varietà. E hanno vinto la causa perché si sono autodefiniti un varietà, e quindi potevano dire quello che volevano, era tutto. Erano delle maschere della commedia dell'arte.
Vabbè, Mosca, Maurizio Mosca, esatto. Anticipato nel suo trash, anticipato.
Però di capisci decenni. Che appunto loro con la faccia proprio bronze hanno detto sì, vabbè, ma noi siamo qui a fare lo show, mica siamo qui a fare veramente informazione calcistica, che è un po' la cosa, un altro film...
Che già informazione calcistica sarebbe...
Non lo so, ti capisco. C'è in sala adesso un film veneziano che è Qui rido io, quello di Martone su Scarpetta, e c'è un Scarpetta, è stato la vicenda storica, che è stato accusato da D'Annunzio di plagio della figlia di Iorio. Lui sosteneva invece Scarpetta nella difesa che era semplicemente una satira, insomma una parodia, e si fa difendere da Benedetto Croce, da filosofo, Scarpetta in tribunale, e la linea difensiva, ve lo dico intanto, storia,
spoiler,
è stata, ma ragazzi, non è che il problema è che lui ha parodiato, il problema è che era brutto, perché lui fa praticamente se strozzate, e quindi di che stiamo a parlare, che volete paragonare, e questa era la linea di, infatti Scarpetta ci rimase malissimo, perché invece lui voleva che, però la linea difensiva era questa, sì, ma lo sappiamo, stiamo dicendo stupidaggini, non ci prendete sul serio, che è quello che dovremmo fare secondo me con i social, con Facebook, non voglio fare il pippone, però è tanto che ci penso che noi diamo troppo 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 peso a quello che scriviamo. Io scrivo cretinate in continuazione, scrivo solo
ma
cretinate,
tu ti moderi, ti moderi. No, ma però la cretinata autocosciente, che è una cretinata con l'interazione cretina, secondo me già è un passo avanti, perché in qualche maniera è self-aware, cioè è autocosciente del fatto che non è che ti posso esprimere un pensiero profondo su Facebook.
Io mi sto su Facebook noi ci autopubblichiamo così, cioè già non funziona, ci vorrebbe un editor, non so come dire, è comunque un po', ci abbiamo mille facce, quella che vogliamo indossare, vabbè, quella
quella è Pirandello, e vabbè, questo però
è... anche adesso, se posso fare un esempio, Marco Casolino è l'autoproduttore di se stesso in questo canale YouTube, ed è
l'auto,
complicato
però, senza farlo. L'apostrofo.
E vuole pure i soldi, perché prima gli chiesti,
No, sì. Io ho preparato anche un altro film che mi è venuto in mente al volo adesso e secondo me rappresenta bene. Tropic Thunder.
Questo è un altro grandissimo film.
Sì, dove loro stanno facendo un film e per farlo il più realistico possibile vanno direttamente in questa foresta fingendosi veramente dei militari. Dei guerriglieri, e quindi succede di tutto perché ovviamente tutto va a rotoli immediatamente e il regista, diciamo che
non finisce bene. Il producer non finisce bene
non finisce bene subito e poi il film va avanti, è bellissimo, fra l'altro un'interpretazione dove dovevano dare l'Oscar a Tom Cruise, secondo me, perché è bellissimo.
Che doveva essere segreta, tra l'altro. Qui citano tutta una serie di film. Quello di Sean Connery non mi ricordo, che faceva il giornalista delle bombe nucleari, però non mi ricordo il titolo. Machete, che è un altro, che dovremmo fare una puntata su questa roba, con De Niro che faceva il super razzista, eccetera, eccetera. Machete, i due film di Machete, peccato non ha fatto il terzo nello spazio. L'orma sul della luna, anche questo è ovvio che deve essere finta, sia per come risoluzione, sia per il fatto che poi una volta che scendi dal LEM, lì passi e risali 50 volte, quindi che quella prima orma sia rimasta intatta, non può essere. Appunto ci dice Emilio del pescatore di Ostia. Quindi c'è tutta una serie di film che in qualche maniera cercano, perché poi comunque tu il film, no, anche là lo devi vendere, devi andare nelle sale, cercano di denunciare o comunque di portare l'attenzione su queste problematiche. Appunto Facebook, tu dici sì, però l'editore, è chiaro che poi per quanto devastante sia Instagram, Facebook, eccetera eccetera, però in qualche maniera hanno disintermediato il dover passare per la Rai o Mediaset o chi per loro. Cioè se io voglio in qualche maniera proporre il prodotto o una certa cosa, prima, soprattutto se ero donna, dovevo fare un certo iter. Ora posso anche non necessariamente passare per quel canale là. E nel bene o nel male, insomma...
Nel bene e nel male, sì. La disintermediazione, insomma, la disintermediazione giornalistica è un grosso problema. Cioè, secondo me...
No, sul giornalismo è più delicato, perché sul giornalismo in teoria tu dovresti in qualche maniera affidarti a quello che agli strumenti per capire se è vero o no quello che sta raccontando.
C'è una deontologia, c'è un ordine, c'è insomma anche una professione, no? Uno magari ha qualcosa da perdere se scrive una cretinata. Io non ho niente da perdere, a parte che nel mio profilo Facebook l'ho scritto Gianluca Rizzo, situazionista, millenarista, così non mi prendete sul serio perché posso di tutto, e quindi però... Invece la disintermediazione, secondo me, che ha mille aspetti positivi, anche per quello che dicevi prima, appunto, moltissime cose sono venute fuori perché uno le poteva pubblicare, se no sarebbero rimaste nell'ombra. Però, insomma, tutte
io
queste
posso...
informazioni.
Riguardo a Instagram e Facebook, voglio intervenire con una cosa che è uscita questa settimana e che, secondo me, si aggancia anche al fatto dell'intermediazione giornalistica o meno. In settimana sono stati presentati questi occhiali che permettono di filmare, ok? Quindi su Facebook puoi fare le live avendo questi occhiali addosso, appare una lucettina micro che fa vedere che tu sei online. E come è stata presentata? C'è un articolo che mi hanno girato degli altri nella lista di Fantascientificast, nel gruppo di Fantascientificast me l'hanno girato. E Jack O'Lantern, sì, me l'ha mandato lui e mi ha fatto appunto vedere come viene percepita questa cosa dalla stampa a livello mondiale e a livello italiano. La stampa a livello mondiale ha parlato come una cosa, un'invasione estrema della privacy, mentre in Italia tutti ne parlano bene, questa novità, questa rivoluzione, la privacy è un po' in secondo piano. E allora si sono portati avanti facendo vedere come mai in Italia questa cosa nei giornali non è stata affrontata come nel resto del mondo dal punto di vista della privacy. C'è una nota azienda italiana che praticamente li produce, che fa anche tanta pubblicità sui giornali italiani. E quindi, se non vogliamo fare 2 più 2, proviamo lo stesso a vedere che faccia 2, perché insomma, tutta la stampa.
Il problema di quegli occhiali come quelli di Google, che sono nerd persino per i nerd. Cioè, il problema secondo me è che sei ridicolo. Non so perché, però.
Quegli occhiali lì sfonderanno nel porno, è chiaro. Ok, quegli occhiali lì serviranno.
Uno dei grandi drive di qualsiasi cosa, di qualsiasi innovazione.
Dal VHS in poi, il VHS è stato scelto perché c'era una cassetta porno. Da lì in giù è stata tutta. Però ecco,
Polaroid,
Marco dice,
appunto, che so anche prima.
La Polaroid pure. Marco giustamente dice che la credibilità dell'informazione dipende anche dall'autorevolezza. È chiaro che anche lì, se però perdi autorevolezza, come spesso fanno i giornali, perché poi uno tende a mischiare il cartaceo con l'online, è chiaro che se tu paghi 3 euro a notizia quello che te le scrive, poi diluisci l'informazione. Però è anche vero che la pubblicità oramai si sta spostando su internet, e quindi
la pubblicità si sta spostando nel giornalismo, perché se paghi 3 euro quella notizia, io copio quello che ha scritto l'ufficio stampa se sono un giornalista, così ci metto, non so, 12 minuti e basta. Quindi però a questo punto non ho fatto il giornalista, ho fatto l'ego dell'ufficio stampa. E l'ufficio stampa vuole vendere una cosa, quindi direi che coincidono in questo caso pubblicità e giornalismo.
Sì, diciamo che però se te pago 3 euro, quello neanche controlla il correttore ortografico, lasciamo perdere che abbia senso la parola, perché spesso usano parole solo perché, per assonanza, ma questo anche nei telegiornali di tutte le testate. Spesso senti dire cose che proprio non seguito, oppure parole che sounds like, un po' tipo clatuverata, ma hai detto le parole, il senso era quello. esatto. Giustamente qui reclamano gli occhiali di Essi Vivono, che ci fanno capire che la nostra realtà è illusoria, e sempre giustamente Jack O'Lantern fa presente quelli di Google, no? Di realtà aumentata, che anche quella non è mai sfondato, cioè di dirti questa è la temperatura, questa ha queste caratteristiche, questa e così via, e, mentre quelli di Facebook ovviamente è la versione semplificata. Però gli strumenti,
sì, quelli di Google stanno in realtà, adesso non di Google ma altre versioni più tecniche, stanno sfondando in ambito aziendale, perché ti possono far vedere mentre tu stai operando su certe cose direttamente i datasheet di certe cose, gli schemi e via dicendo. Agli operatori in catena di montaggio stanno sviluppando appunto che con questi occhiali tu prendi in mano il pezzo, lui riconosce che pezzo è, ti sposti in dove lo devi mettere, ti fa vedere esattamente, te lo illumina di rosso e tu lo devi inserire, capito?
Oppure sì, però è anche vero che se io sto sulla catena di montaggio lo so fare, perché lo faccio mille volte, mi può aiutare una volta.
Appunto perché lo sai fare, fidati che c'è stata della gente in catena di montaggio e te lo può dire, quando sei distratto ogni tanto sbagli.
Sì, sì, però che tu c'hai su occhiali tutte le volte non lo so. Dice sempre giustamente Marco, poi questo in qualche maniera ha fatto crescere il complottismo. E Flora che si ricorda le pubblicità, quelli sono gli occhiali a raggi X che stavano, ma anche lì però è un fenomeno molto interessante quello degli occhiali a raggi X, perché in realtà sono occhiali a fessura e gli occhiali, anche quelli con tutti i puntini, in realtà riducendo la quantità di luce che ti arriva, in realtà ti fanno mettere a fuoco molto meglio. Cioè paradossalmente con questi qui sei assolutamente oltre, trascendi il ridicolo, però c'è un motivo ottico dietro per cui vedi meglio effettivamente. Ti arriva meno luce ma viene più focalizzata, perché non ti arriva da tutta il campo visivo. Ragazzi, siamo oltre l'ora e 20. Tu dici io mi stanco presto, Gianluca, quindi direi che non so se c'è, l'hai detto te Flora, non l'abbiamo detto noi, non te lo metto manco in campo. Ecco, possiamo far vedere come ultima immagine questa pure, questa qui è staged. Cioè, perché in realtà questa è quella famosa che fanno il pranzo, ma in realtà a quanto pare non stavano sospesi al 69esimo piano e passa, perché poi hanno fatto anche questa che dormono, eccetera, eccetera. Non sono riuscito a ricostruire bene come sia stata fatta questa foto, ma certo non era, ma presumibilmente non era al 69esimo piano. Infatti in America oramai la CNN qualunque cosa dice allegedly, per salvarsi dalle cause miliardarie, dice che sì, quello alleged li ha sparato a quello e quell'altro, e ti fa vedere la foto macchiata di sangue, in cui è chiaro che, non dico che è sicuro, ma è quasi sicuro, però lui ti mette, eccoli gli occhiali, eccoli qua, sì, questi se vi capita provateli, perché effettivamente sono interessanti come
le due versioni.
Vabbè, questi non sono di Google, però costano anche un euro probabilmente, quindi se andare dal cinese, ecco, questa magari già mi sembra Fashion Avenue, mi sembra un po' più costosa, però va bene ragazzi, bene. Direi che anche questa serata, per dire alla Boris, l'abbiamo portata a casa, e vi ringraziamo ovviamente tutti quelli che ci hanno seguito, quelli che ci seguiranno offline, anche lì scrivete, commentate, perché ovviamente siete più che benvenuti. Citiamo il solito canale,
aspetta che ecco.
Vabbè, ho fatto il pasticcio, lo rimettiamo noi. Comunque il canale Telegram, su cui più o meno ci si ritrova e si discute di fantascienza e non.
Allora, t.me/fsccommunity, lo dico io a voce, così
eccolo qua. FSC Community, ovviamente poi c'è il sito di Omar, che è quello di Fantascientificas, che riprende e prende tutte li traspone in audio, e poi ovviamente la solita frase triste: like, subscribe e share per battere l'algoritmo, quello è il grande fratello, l'algoritmo. Però, di YouTube
posso, allora c'è anche Rai Movie, se posso, visto che è il momento delle pubblicità.
Sì, vabbè, però Rai Movie non c'ha bisogno di farsi pubblicità,
No vabbè, però Movie Mag il mercoledì sera, seconda serata, Rai Movie, vedetelo.
E tu sei producer di quello, perché poi non ci hai detto di che cosa sei producer esattamente.
Beh, sì, di quello. Adesso di quello.
E comunque
c'è la festa del cinema di Roma tra poco, invece. Anche.
Che c'è là?
Festa del cinema di Roma dal 14 ottobre.
Sì, voi state sempre a fare feste, voglio dire, hanno fatto la festa del cinema tre settimane. Cioè...
che ci vuoi fare? Escono tanti film.
In sala, soprattutto.
No, bisogna fare super ringraziamento a Gianluca, perché insomma.
Grazie che mi avete invitato. Insomma, io aspettavo che Marco mi invitasse, casolino.
Ma lui.
Che
e poi tu non pagavi.
Quella cosa del Meti, mi raccomando, Marco, quella cosa del Meti, tu non te la ricordi già più, gli anti-Meti.
No, mi sono già scordato.
Messaging Extraterrestrial Intelligence, invece del SETI. Quelli che mandano i messaggi, e se qualcuno sente, poi vengono e so guai. Grazie.
Ecco, guarda, qui c'è un suggerimento, effettivamente questo devi farlo. Trasmettere il bianco solo del deserto, che tu forse non sai che cos'è, lo conosci?
No.
Praticamente è il film che tutti gli cosmonauti devono vedere la sera prima di partire per lo spazio. La leggenda narra che fosse perché Gagarin lo vide prima di partire, in realtà no, perché è stato fatto dopo. Però è il buono, il brutto e il cattivo fatto in Uzbekistan, fatto ai tempi dell'Unione Sovietica, ed è un film fichissimo, veramente c'ha quel tipo di rozzezza proprio di... E appunto tutti gli astronauti devono vedere questo film, anche perché, di nuovo ritorniamo al discorso che tu hai fatto, devono essere comunque istruiti su come fare le riprese, le inquadrature, le foto, a parte la foto che fanno della Terra, che sono bellissime, però anche in uno spazio ristretto non è banale fare le foto, far vedere la gravità, le bolle eccetera eccetera, e quindi ai cosmonauti gli fanno un corso di cinematografia, e se devono vedere questo film che è Bielo e Sonze Pustini, detto terribilmente da me in russo, ma che è un film appunto allucinante, quindi quando lo trasmetti faccelo sapere assolutamente sui canali, no. E poi se vuoi venire anche tu su Telegram sei più che benvenuto.
No, non farlo, salvati almeno tu.
Fuggite, sciocchi!
Bene.
Perché sente il pianoforte? No, non è la corazzata Potionkin, è molto più di azione. E sta su YouTube, credo, se poi non volete aspettare i movie. Va bene, ragazzi. Buonanotte,
grazie.
Buona serata, buon fine settimana, grazie a tutti e alla prossima.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HOURENERGY.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HOURENERGY.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.